dalla lettera agli ebrei. Fratelli, fu costruita una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani dell'offerta. Essa veniva chiamata il Santo, il Santo. Dietro il secondo velo poi c'era la tenda chiamata Santo dei Santi. Cristo invece è venuto come sommo sacerdote dei tempi futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà le nostre coscienze dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Cantate inni a Dio, cantate inni. Popoli tutti, battete le mani. Acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio stende sul suo trono santo. Alleluia, 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 alleluia. Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo la parola del Figlio tuo. Alleluia,
alleluia,
il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Uscito dalla sinagoga, Gesù si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Galilea, da Gerusalemme, dall'Idumea, dalla Transgiordania, dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero. Infatti, avevo guariti molti malati, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: Tu sei il figlio di Dio. Ma egli li sgridava severamente perché non lo manifestassero. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Dopo il testo di ieri della guarigione dell'uomo dalla mano inaridita nella sinagoga, e dopo che abbiamo ancora ricordato come nella sinagoga ancora il diavolo vuole ostacolare Gesù, e questa volta lo fa attraverso appunto i farisei e gli erodiani che tennero consiglio per farlo morire. E oggi Marco ci dice: poi Gesù uscì dalla sinagoga e andò presso il mare con tutto quello che abbiamo sentito oggi. Che cos'è di particolare oggi? Allora, due cose importanti. La prima, ancora una volta Marco ci dà il segno della presenza del Messia. Infatti, una gran folla, sentendo ciò che faceva, cosa faceva? Aveva guariti molti, così che quanti avevano male, eccetera, si gettavano addosso. Quindi Marco dice, questo che accade è di nuovo un segno che davvero in Gesù c'è quel Messia che si aspettava, proprio perché le indicazioni bibliche sulla messianicità sono proprio quelle della guarigione. Poi c'è un secondo passaggio, c'è il rapporto di Gesù appunto con gli spiriti immondi, ai quali vieta severamente di non manifestare la sua identità. Proviamo a capire queste due cose. Allora, prima di tutto, questa folla immensa che si getta addirittura su Gesù per cercare di guarire da qualche male. E questo potrebbe farci dire: allora è vero, cioè Gesù è venuto a guarire i malati. Ma è proprio così l'intento di Marco, è proprio così quello che Gesù vuole che accada quando c'è la sua presenza. Andiamo a fondo. Come mai Gesù allora guarisce veramente tutti? Perché questa azione di guarigione, se Gesù non è venuto per guarire i malati? Allora, perché lo fa? E allora ancora una volta siamo invitati a entrare dentro nella comprensione di questo passaggio. Gesù guarisce perché? Perché ovviamente vede queste folle che lo seguono, molta folla lo sta seguendo, ma la ragione per cui questa folla lo segue qual è? Stamattina è chiarissimo. Allora, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. È interessante, non sentendo ciò che diceva, ma sentendo ciò che faceva. Perché questo particolare? Cos'è che faceva? E subito dopo Marco dice: non è che facesse delle grandi opere, faceva solo questo, guariva e liberava. Allora, sentendo ciò che faceva, quindi sentendo che Gesù guariva, sentendo che Gesù liberava, chiaro, avevano fatto una conclusione. Allora, solo lui agisce con la potenza di Dio. Chiaro questo. Quindi vanno da Gesù perché sono sicuri che in lui agisce la potenza di Dio. Chi può guarire? Chi può liberare se non Dio solo? Perciò Gesù lo fa, e se Gesù guarisce e se Gesù libera, è perché Gesù sente, avverte che quella gente lo sta cercando perché riconosce in lui la potenza di Dio. E in altre parole, Gesù guarendo, come qui, no? Dice appunto: infatti ne avevo guariti molti, così quanti avevano qualche male si gettavano addosso per toccarlo. Ma se Gesù guarisce, non è che guarisce per magia, non è che guarisce perché è un guaritore. No, se Gesù guarisce, quindi se Gesù interviene e agisce, è perché Gesù ha visto in questa gente la fede. Cioè, questa gente è lì, ma è lì perché? Perché crede, sente, è sicura che in quel Gesù agisce la potenza di Dio. Quindi sono certi di incontrare Dio, altrimenti Gesù non avrebbe proprio guarito nessuno. Perché quando mediteremo le singole guarigioni, l'abbiamo detto tante volte, no? Gesù fa la conclusione come? La tua fede ti ha salvato. Quindi Gesù guarisce non così, dicevo prima, no? Non così a caso o così in un modo magico. Guarisce nel senso che consegna a quell'uomo, a quella persona, a quella donna, consegna quella potenza di Dio che sono venuti a cercare. La tua fede ti ha salvato. Infatti, quando Marco stamattina ci parla invece degli spiriti immondi che vengono cacciati, quegli spiriti immondi cosa gridano? Gridano proprio questo: tu sei il figlio di Dio. Quindi se questa gente è qui è perché ha capito che tu sei il figlio di Dio, e il diavolo lo capisce, lo sa e lo grida: tu sei il figlio di Dio. Era quello che già Marco ci aveva consegnato, ricordate, nella sinagoga di Cafarnao, no? Io so chi tu sei, il santo di Dio. E oggi tu sei addirittura appunto il figlio di Dio. Però qui c'è un passaggio, il secondo passaggio. Gesù che sgrida severamente questi spiriti, ecco, che parlano ovviamente attraverso l'uomo, no? Questi spiriti, perché non lo manifestassero? Come mai? Perché Gesù pone questo divieto agli spiriti, ovvio? Cioè, gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando. Ma attenzione, non è che c'erano gli spiritelli che si gettavano ai piedi, no? Qui erano proprio gli uomini, le persone, prese, guidate da questi spiriti, la stessa cosa appunto che era già successa nella sinagoga di Cafarnao. Era quell'uomo che gridava. Oggi la stessa cosa, si gettavano ai piedi gridando: tu sei il figlio di Dio. È interessante questa cosa, perché a Gesù non suona come una positività, ma addirittura sgrida severamente perché non lo manifestassero. Perché? Allora, per due ragioni. La prima ragione: il diavolo conosce perfettamente Gesù, e qui abbiamo la prova. Tu sei il figlio di Dio, ha detto la verità. Ma il pericolo dove sta? Il pericolo sta proprio qui, che il diavolo, pur consegnandoti la vera, certa conoscenza di Gesù, te la consegna in modo che questa conoscenza di Gesù sembrerebbe che ti portasse del danno. Infatti, nella sinagoga di Cafarnao l'aveva esplicitamente detto: io so chi tu sei, però la tua presenza è per noi rovina. Perciò, sì, il diavolo ha questa conoscenza, ma insinua nell'uomo che questa conoscenza è dannosa. Questa conoscenza non è per il tuo favore. Infatti, ieri, i farisei e gli erodiani uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Perché? Perché la sua presenza era dichiarata un danno, ed è appunto la logica del diavolo. Tu sei figlio di Dio, ma la tua presenza è un danno, la tua presenza è pericolosa, sei venuto a rovinarci. Teniamo presente che nella sinagoga di Cafarnao, quando esce questa espressione, è l'uomo che lo dice, sei venuto a rovinarci. Perciò il diavolo ha questo potere di identificare a sé l'uomo. E infatti è l'uomo che esce con questa espressione: sei venuto a rovinarci. In questo caso a rovinare chi? A rovinare noi uomini. Però quell'uomo non sa che tutto questo è sotto il giogo dello spirito immondo. Quindi il diavolo riesce a convincere l'uomo che la presenza di Gesù, che è figlio di Dio, è una presenza che appunto è una rovina, è un pericolo, è qualcosa che in un certo senso destabilizza la vita. E infatti Gesù lo sgrida severamente. Primo per questa ragione: tu non devi parlare di me, perché nel modo con cui tu parli di me, proprio perché mi conosci, però tu parli di me mettendo nell'uomo questo concetto: la mia presenza è una presenza pericolosa. Ma, secondo passaggio, perché non lo manifestassero neanche? Cioè, va bene, Gesù dice, lo so che tu sai, che tu conosci, ma il fatto che non lo devi manifestare perché? E proprio per questa ragione. Perché manifestandolo, e manifestandolo a tua maniera, che cosa fai? Vai davvero a sollevare tutto ciò che ostacola la mia presenza. E infatti ieri abbiamo avuto questa prova. Gesù guarisce quell'uomo dalla mano inaridita, però questa guarigione, che è positiva, oltretutto che non poteva altro che essere un modo per riconoscere che lì veramente c'era Dio, quindi Gesù, tutto sommato, si è manifestato. Ma quella manifestazione che reazione ha avuto? Tennero consiglio per farlo morire. E allora Gesù dice, tu non devi manifestare, non devi dire niente, proprio perché questa manifestazione, poi addirittura fatta da te, sollecita continuamente quella reazione che serve a farmi morire. Perciò il diavolo, che davvero si presenta in questo modo, è una presenza, e noi lo possiamo dire, Marco lo dice perché riconsegna questo testo alla comunità cristiana, è una presenza continua, e l'azione del diavolo si muove su questa realtà, cioè la realtà di Gesù, della presenza di Gesù, che deve essere in qualche modo ostacolata e deve essere invece presentata non come una presenza benefica, anche se il diavolo sa che è benefica. Perché? Perché oggettivamente stanno succedendo queste cose, no? Che i malati guariscono. Allora il diavolo dice, però questa presenza è pericolosa. E allora ecco, Marco dice, anche nella comunità cristiana è importante tenere presente questo, che il diavolo continua ad agire e agirà sempre in questo modo, cioè cercherà in tutti i modi di farti capire che la presenza di Gesù è una presenza che non va nella direzione di un bene per la tua vita, ma va nella direzione quasi di privarti della tua stessa vita. In effetti, Genesi ci dice, quando ci parla del serpente che tenta Eva, no? Come lo presenta Dio? Lo presenta come quello che è geloso. Cioè, Dio non vuole che tu diventi come Lui, ma perché è geloso? Perché vuole essere Lui al di sopra di tutti. Quindi una visione che davvero devia da quello che invece è il vero modo con cui Dio si pone all'uomo. E il diavolo riesce a convincere. Perché? Certo, perché Eva e Adamo consumano il frutto, cioè accettano questa interpretazione del diavolo. Certo, l'accettano pensando che fosse giusta. Infatti Eva lo riconoscerà quando dirà, il serpente mi ha ingannata. Quindi arriva ad avere coscienza di quello che è successo, ma gliel'aveva messa lì così bene che non c'era neanche il sospetto e il dubbio che ancora una volta fosse qualcosa che andava contro Dio. Il diavolo è davvero astuto. Perché? Perché conoscendo Dio sa benissimo che lui non può fare niente contro Dio, però usa l'uomo per far capire come Dio può diventare per la sua vita un pericolo. E l'uomo ci cade. Ma in che senso Dio diventa un pericolo? E nella, come si dice, nell'interpretazione di Genesi, il capitolo terzo, guardando bene quella tentazione, il diavolo come fa a dire che Dio non è un bene per te, ma anzi è una cosa pericolosa per te? Te lo presenta così. È come un Dio che non ti permette di realizzare te stesso. E questo è il punto. Infatti, Genesi, quando descrive il frutto, lo descrive così. Buono, mangiarsi, bello vedersi, facile per poter ottenere successo. Quindi vedi, il diavolo dice, Dio non ti permette di realizzarti. Dio ti tiene come sotto un giogo. Dio, infatti, non ti permette di essere nella tua libertà. E questo è il punto. E allora ecco, la grande tentazione del diavolo è proprio questa. Perché devi seguire il Vangelo? Ma non lo sai che il Vangelo ti costringe? Non lo sai che il Vangelo non ti permette di essere quello che tu vorresti essere? Lo sai che se segui il Vangelo non puoi più fare quello che vuoi? Ma dov'è la tua libertà? Ecco la grande tentazione. Ubbidire al Vangelo ti viene presentato dal diavolo come una privazione della tua libertà. La stessa tentazione di Genesi del serpente. Allora, ecco, l'invito di Marco è molto chiaro. Gesù proibisce allo spirito immondo di gridare, di manifestare chi è veramente lui. Cioè, non farti spiegare dal diavolo il mistero di Gesù, perché lui te lo sa dire, ma nel momento in cui te lo sa dire, mette dentro di te proprio questa indicazione. Vedi, lui è veramente così, è il figlio di Dio, però per te costituisce una privazione, un pericolo, una limitazione. Quindi invece di avvicinarti, quella conoscenza ti distacca sempre più, ti allontana. Perciò tu non sei più capace di capire che invece sta proprio nel Vangelo di Gesù la strada della tua libertà. Infatti molti guarivano, tutti quelli che si avvicinavano a lui guarivano. E questo diventa il segno. Il segno è che chi riconosce Gesù e chi sta con Gesù ha la pienezza. Non è vero che non può più vivere la sua vita, ma la vive in pienezza. Molti guarivano, molti venivano liberati. Ecco che cos'è allora questo continuo richiamo dei Vangeli a Gesù che guarisce. Non appunto perché ce lo vogliono presentare come un guaritore, ma perché ci vogliono far capire che davvero andando da lui e credendo in lui e fidandosi di lui, l'uomo ottiene la sua pienezza, la guarigione. Dall'uomo vengono allontanate tutte quelle cose che lo potrebbero illudere, tutte quelle cose che lo potrebbero limitare, tutte quelle cose che lo potrebbero rovinare, perché la vera rovina è l'assenza di Gesù. Quello che invece per il diavolo è la tua salvezza. Ecco allora, anche stamattina siamo posti di fronte a questo testo che non è semplice, ma che contiene una forte verità. Il diavolo conosce perfettamente Gesù, però il diavolo può anche consegnarti la conoscenza di Gesù. Ma fai attenzione, come se ci dicesse il testo, che tu devi capire se quella conoscenza di Gesù viene dal diavolo o viene dallo Spirito. Se viene dal diavolo è perché tu senti questo Vangelo, questa presenza di Gesù, come un qualcosa che in un certo senso limita la tua vita. E se senti il Vangelo come limitazione della tua vita, vuol dire che tu stai seguendo una interpretazione del Vangelo che è profondamente diabolica. E il diavolo che vuole allontanarti da Gesù. Allora ecco, anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci aiuti invece ad avere in noi questa chiarezza. Noi vogliamo avvicinarci sempre più al Vangelo di Gesù, perché la sua parola è quella parola che ci salva, è quella parola che allora guariva, è quella parola che allora liberava, ma quella parola, se noi la crediamo, anche oggi può guarire, anche oggi può liberare. Però il punto sta lì, che prima dobbiamo avere dentro di noi questa volontà, la volontà di dire: io voglio seguire quella parola perché ho capito e credo che quella parola, quindi quel Gesù, è veramente la presenza di Dio. Allora anche stamattina, ricevendo la comunione, avviene in noi proprio questo. Avviene in noi che quel Gesù, entrando col suo spirito, ancora una volta si pone come presenza. Come allora, no? È una presenza. Allora, vabbè, cosa fa? Chiede una barca perché potesse stare in mezzo a quella gente, altrimenti lo schiacciava. Quindi era una presenza. Ma adesso la stessa presenza è dentro di noi. Non è più sulle rive del mare, non è più sulla barca, ma è dentro di noi. Allora le folle accorrevano. Oggi tocca a noi. Dobbiamo capire se siamo in grado di accorrere a Lui, perché abbiamo capito che in Lui c'è la presenza di Dio. Allora anche stamattina la nostra comunione diventi questo atto con il quale vogliamo dire a Gesù: guarda, che io voglio stare con te, perché in te io so che c'è la presenza di Dio. E allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore dicendo che vogliamo essere sempre guidati dalla Sua parola, perché nella Sua parola noi abbiamo la sicurezza di sentire la presenza di Dio. E glielo diciamo ancora stamattina con la preghiera numero 3.
Signore, Padre, che viene la mia vita.